Mamme in radio, la radio di tutte le mamme.
Eccoci in diretta radio su mammeinradio.it e partiamo subito con una novità. Ebbene sì, la novità sono io. Elena è impegnata in un importante incontro in cerca di sponsor e quindi mi ha lasciato la conduzione di questa diretta radio così importante. Io sono Marta Ferrari, la vostra corrispondente, che passa di grado e diventa conduttrice di una importante diretta. Vi lascio per una breve pausa e torniamo subito dopo.
Deixa fluir todo bem, todo mal, sal do mar. Deixa o corpo zen. Abra o coração, vejo o girassol sob o sol. Toda realeza, beleza, mãe da natureza, corpo astral. Um jeito normal. Que bom te ver assim. Ver seja cristal, pureza, criança, deusa de mim.
Care mamme, cari papà, eccoci in diretta radio su mammeradio.it per parlare di un tema davvero a noi molto caro. Mamme Radio è da sempre attenta alle esigenze di tutte le mamme ed è per questo che non smetteremo mai di parlare di depressione postparto. Abbiamo fatto altre dirette su questo tema e le continueremo a fare. Lo faremo in un modo delicato e ascoltando le vostre testimonianze, ascoltando i nostri esperti e ascoltando le associazioni che da anni si occupano di queste tematiche. Come sempre vi ricordo che partecipare alla diretta è davvero semplice, potete chattare dalla homepage del nostro sito oppure contattarci via Skype aggiungendo il contatto Mamme in Radio. Ok, partiamo, sono un po' emozionata, è la mia prima diretta, ma ce la faremo. Inizio subito col presentare i nostri ospiti. Allora, partiamo dalla dottoressa Maddalena Mantelli. Buongiorno.
Ciao a tutti.
Ciao Maddalena, ci senti bene?
Sì, benissimo.
Allora, tu sei una psicologa e quindi affronteremo con te tutti gli aspetti psicologici di questo tema. È in collegamento Skype con noi anche Deborah Papisca, autrice del blog www.oasidellemamme.it. Benvenuta Deborah.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
So che hai anche scritto un libro, ma ce ne parlerai poi durante la puntata.
Sì, ok.
Ci raggiungerà anche la dottoressa Francesca Merzagora, presidente dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna. E invece in studio con me c'è Valentina Rossi, mamma alla terza, signori, e laureanda, la seconda laurea in Scienze dell'Educazione. Me lo sono ricordato?
Bravissima, un saluto a tutti, mi dispiace per la mia voce che oggi è pessima.
Ecco, mamma alla terza perché è mamma di tre bambini. Tutti ravvicinati?
Tutti, 6, 4, 2 anni, abbiamo fatto gli anni dispari.
Perfetto, allora incominciamo subito col dare qualche dato. Intanto saluto tutte le mamme che sono in chat, grazie, mi state supportando, Patti e Potti e tutte le altre, grazie. Continuate a farlo perché ho bisogno di voi in questo momento. Allora, diamo qualche dato per contestualizzare meglio questo argomento. I dati noi li abbiamo presi da una presentazione dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna che è stato presentato lo scorso 1° dicembre a Roma e dà un'idea di un fenomeno molto diffuso. Allora, il fenomeno oggi colpisce il 16% di donne nel periodo della maternità, con percentuali dal 16 al 23 in gravidanza e dal 15 al 40% nel postpartum, quindi non stiamo parlando di pochi casi, sono tanti i casi. In quest'ultimo caso con possibili ricadute successive. In particolare il 13% di donne sperimenta già un disturbo dell'umore durante le prime settimane dopo il parto e il 14,5% nei primi 3 mesi post-natali con episodi depressivi maggiori o minori ed il 20% nel primo anno dopo il parto. Quindi mamme, stiamo parlando di qualcosa di reale e concreto. Questo non vuol dire che bisogna creare allarmismo. Però bisogna anche rendersi conto che il fenomeno è davvero diffuso e reale. E quindi vorrei partire subito con una domanda per fare un po' di chiarezza sui termini che vengono utilizzati. Quindi, Maddalena, mi senti?
Sì.
Ecco, facciamo un po' di chiarezza e parliamo di che cos'è la depressione postpartum, che cos'è il maternity blues e che cos'è il baby blues.
Va bene. Allora, innanzitutto cominciamo a chiarire che la depressione è solo una delle possibili manifestazioni dei disturbi dell'umore nel postpartum. Infatti può essere anche presente anche un episodio maniacale oppure il vero e proprio disturbo depressivo maggiore. Questo significa che un umore particolarmente deflesso, quindi basso, con pianti, con pensieri ricorrenti, negativi, non è l'unica manifestazione di un umore alterato di questo periodo, ma può esserci anche il suo contrapposto, cioè un umore eccessivamente elevato, pensieri onnipotenti, fino a sfociare, per fortuna più raramente, in veri e propri deliri. In questo caso si parla del disturbo psicotico breve. L'esordio perché si parli di postpartum, quindi di un disturbo relativo a questo periodo, deve avvenire nelle 4 settimane dopo il parto. Generalmente si parla quindi di una fluttuazione oppure labilità dell'umore e di preoccupazioni eccessive relative al benessere del neonato.
Possiamo fare qualche esempio concreto?
Sì, certo. Allora, come dicevo prima, le fluttuazioni dell'umore sono, ad esempio, mi sveglio alla mattina, vedo mio figlio neonato e scoppio a piangere, dopo 3 secondi sono la persona più contenta del mondo e penso di fare 8 figli.
Ecco, allora possiamo anche dire che capita molto spesso, eh?
Infatti questo lo volevo dire dopo. In realtà quando parleremo del baby blues, che è l'altro tema di cui mi hai chiesto, che invece è assolutamente fisiologico.
E quindi?
Quindi è un periodo di per sé molto complicato, al di là dell'aspetto ormonale, proprio come cambiamento fondamentale nella vita di una donna, di una coppia, e quindi della difficoltà di sapersi vedere in un ruolo completamente diverso, che cambierà poi di mano in mano per sempre. Quindi è assolutamente normale, comprensibile, fisiologico che l'umore non sia stabile.
Certo.
E sarebbe preoccupante anche se fosse così, cioè se non ci si presentasse di fronte nessun cambiamento. Perché
certo,
il cambiamento reale è così grosso che la nostra mente deve assolutamente farci conti.
Ecco, questa è un'importante distinzione.
Certo, quello che però secondo me è fondamentale chiarire per sommi capi chiaramente,
certo,
è proprio l'intensità. Quindi ti faccio un esempio, spero chiaro, l'ipercoinvolgimento, cioè il fatto di guardare il bambino che dorme frequentemente, è fisiologico. Svegliarlo di notte ogni 5 minuti perché forse soffoca è già più patologico. Quindi sono comportamenti di cui vanno analizzate non solo, secondo me, le manifestazioni concrete, ma proprio l'intensità e la frequenza e il disturbo che poi si ha per la mamma e per il neonato.
Oh, perfetto, siamo partiti con un'importante precisazione ed era doveroso farla, quindi ti ringrazio Maddalena. Dobbiamo fermarci un secondo per una breve pausa musicale, ascoltiamo Valse di Zamale e torniamo qui subito dopo. Thank you. Eccoci tornati in diretta su mammeradio.it. Stiamo parlando di depressione postparto e abbiamo incominciato con un'importante distinzione tra quella che è la depressione postpartum e il baby blues. Ringraziamo tutte le mamme in chat, ringraziamo... Oh, quante siete? Siete tantissime. Ringraziamo Patti e Potti che dice: ecco, io avevo esattamente questi due sbalzi, pianto e gioia a distanza di pochi attimi e mi sentivo persa, non mi capivo. Salutiamo anche Straordinariamente Normale, brava che ci sei, vi sto ascoltando anche io, argomento molto importante, bravissime come sempre. E saluto anche tutte le mamme che avevano chattato prima, ma purtroppo ho perso l'altra parte della chat, sono un po' inesperta, devo fare esperienza, quindi abbiate pazienza. Allora Maddalena, Valentina.
Sì, dimmi.
Che cosa ne pensi di questa prima precisazione?
Penso che quello che ha detto Maddalena effettivamente è molto interessante anche a livello pratico, perché spesso io stessa con tre bambini tutti riavvicinati si vivono momenti che sono effettivamente un po' più difficili, di umore altalenante. Spesso molte mie amiche, magari al secondo bimbo appena arrivato, mi suonano alla porta e mi dicono: c'ho la depressione. E probabilmente invece bisogna un attimo distinguere, e molto più spesso fortunatamente sono situazioni di baby blues, come ce le ha descritte molto, molto dettagliatamente Maddalena. Ecco, quindi credo che questa distinzione sia abbastanza importante, anche perché esplicitare il discorso di dire ho la depressione è una cosa, dire invece ho un baby blues è un'altra, cioè anche a livello di gestione proprio dell'ansia e di gestione di se stessi, della propria serenità, penso che sia una distinzione molto, molto importante. Ecco.
Perfetto, allora leggiamo altre, un attimo, ringraziamo Dula Loredana che ci ha scritto, Monica e Clelia, anch'io Loredana, le ninne nanne mi mettevano tristezza e mi sentivo in colpa terribilmente. Sinceramente anche a me le ninne nanne, soprattutto quando è nato Gabriele, il mio bimbo, mi mettevano molta tristezza. Continuiamo con Maddalena. Maddalena, ci sei?
Sì, certo.
Ecco, sei nuova anche tu della radio, complimenti. Su, incoraggiamoci a vicenda. Ecco, dai, dai. Iniziamo con il tracciare. Ah, bene, bene. Iniziamo con il tracciare un profilo generico delle mamme affette da queste forme di depressione.
Quella vera, quindi la depressione.
Quella vera, sì.
Allora, un profilo è complesso, nel senso che, come hai detto tu all'inizio, i numeri sono così elevati che è difficile tracciare proprio l'identikit della mamma tipica che si ammalerà, perché poi secondo me è interessante capire quali sono le caratteristiche proprio per fare una sorta di grandissime linee, però una sorta di identikit futuro, cioè chi ha determinate caratteristiche durante la gravidanza o prima di progettare un figlio può avere un livello di attenzione un po' più alto. Quindi secondo me è interessante questo tipo di ragionamento solo in termini preventivi, perché poi etichettare una persona come probabile depresso mi lascia alquanto indifferente, sinceramente. Appunto, il discorso diverso è se io ritrovo in me alcune caratteristiche che dopo potranno con maggiore probabilità portarmi a sviluppare una patologia, allora posso avere un livello di attenzione più elevato che mi serve semplicemente a chiedere aiuto prima. Perché questo ci tenevo a dirlo.
È molto importante, hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione.
Sì.
Ascolta, le mamme si stanno scatenando nella chat. Vorrei, scusami se ti interrompo, ma vorrei dare spazio a tutte loro. Intanto saluto Francesca Merzagora, presidente dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna. Benvenuta, presidente.
Grazie,
ciao Francesca.
Buongiorno, ciao.
Ecco, allora vorrei leggervi alcuni messaggi che ci sono arrivati. Siete davvero tante, vi ringrazio. Allora, Monica scrive: vorrei riportare la mia esperienza se posso. Aspettate, allora, è stata molto dura. Mi hanno lasciata sola e mi è capitata a partire dall'ottavo mese. Non ci potevo credere. Poi, parlando con altre mamme e altri specialisti, mi hanno rassicurata e compresa. Ecco, questo è un tema molto importante, cioè il fatto di essere prese in considerazione, essere capite, ed è importante non minimizzare il problema. Mentre Violetta B ci ringrazia, ci fa tanti complimenti, non se ne parla mai abbastanza, soprattutto perché questi argomenti spinosi per la società danno fastidio. Quindi davvero è un problema molto, molto sentito e molto diffuso. Visto che è arrivata Francesca,
scuso del ritardo,
ma ci mancherebbe, lo so che sei presissima con la tua importante attività, e quindi incomincerei con proprio il presentare la vostra importante attività.
Il nostro osservatorio sulla salute della donna si occupa un po' di tutte le tematiche di salute femminile, quindi dalla gravidanza fino alla senescenza, quindi passando per tutte le problematiche di salute che riguardano appunto le varie fasi di vita della donna. Quindi chiaramente il tema della maternità, il tema delle giovani mamme a noi riguarda molto e siamo impegnati su molteplici fronti. Ad esempio con l'OMS abbiamo questo progetto proprio sulla salute riproduttiva, e a Ginevra a marzo, portando su nella sede dell'OMS un gruppo di parlamentari, verranno trattati in particolare due tematiche: la depressione in gravidanza e nel postpartum e il problema del parto pretermine. Allora, tornando al problema della depressione, noi abbiamo presentato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa un progetto che ha avuto patrocinio anche del Ministero, che ha, diciamo, tre punte. Una istituzionale, per cui è stata approvata una mozione in Senato, bipartisan, quindi da tutte le forze politiche, che ha l'obiettivo di impegnare il governo diciamo, nel migliorare l'accesso, la diagnosi e la cura di queste giovani mamme che hanno questa problematica. Il secondo fronte, che per noi è molto importante, è la messa in rete dei centri principali che in Italia veramente si considerano all'avanguardia su questa problematica. Io qui, se posso, rimanderei al nostro sito dedicato, che è www.depressionepostpartum.it.
Bellissimo, bellissimo sito che consiglio, lo daremo ancora questo indirizzo perché è molto importante.
Lì c'è un forum per le mamme, lì ci sono degli esperti che rispondono, lì c'è la possibilità di vedere quelli che sono i centri, che mano a mano, se hanno questi criteri che sono stati definiti dal comitato scientifico, entrano a far parte di questo network. Sono in fase di scrittura, quasi terminate, le linee guida destinate agli operatori sanitari che prendono in carico le mamme che hanno questo problema e che avranno il patrocinio del Ministero, e dovrebbero aiutare diciamo, la ginecologa, la neonatologa, la psicologa, lo psichiatra, veramente a cogliere quelli che sono i sintomi ancora prima della manifestazione.
Quindi un lavoro di equipe tra le varie professioni che
sì,
seguono la mamma.
Esattamente.
Infatti, Francesca, se mi posso permettere, scusami se ti interrompo, da tutte le mail, messaggi, chat, davvero c'è un bisogno di punti di riferimento, cioè le mamme non hanno punti di riferimento sul territorio. Noi siamo una radio nazionale, le mamme ci ascoltano da tutta Italia, e a volte è davvero difficile dare dei punti di riferimento su tutto il territorio nazionale, e proprio questo forum, queste reti di associazioni sono davvero importanti, bisogna farle conoscere.
Noi ci siamo molto meravigliati perché abbiamo fatto un lavoro l'anno scorso di mappatura nell'ambito dei 1200 ospedali pubblici italiani circa, siamo andati a identificare i dipartimenti di salute mentale e a vedere quale in particolare si occupasse di problematiche di depressione in gravidanza. E oltre a questi sei centri promotori, qui a Milano per esempio c'è la Macedonia Melloni, sì, poi ce n'è uno a Torino, a Napoli, a Pisa con il professor Cassano, eccetera, veramente sono state segnalate poche realtà che si prendono in carico questo problema delle mamme. E cos'è il tema? È che il 16,5% delle mamme ha un problema di depressione, gravidanza o nel postpartum, e sono dei numeri enormi.
Sì, infatti li ho dati all'inizio, i vostri numeri li ho dati all'inizio perché mi hanno molto colpito. Mi hanno
anche
davvero
perché
molto colpito.
C'è una forma di pudore, uno pensa che quando ha un bambino debba essere per forza felice e quindi magari si vergogna anche a dirlo che ha un problema, ma il messaggio... Parlavo proprio con uno psichiatra che è responsabile di questo nostro progetto, che è il professor Mencacci. Il messaggio che deve passare chiaro è che si può curare la depressione in gravidanza, si possono assumere dei farmaci e quindi cioè, le nuove molecole sono a prova di gravidanza, si può allattare. L'importante è parlarne con la figura di riferimento giusto, quindi con la psicologa per quanto riguarda l'approccio psicoterapeuta, ma con lo psichiatra che possa dare il farmaco appropriato in caso di necessità.
Perfetto, allora con questo bel messaggio positivo che la depressione postpartum si può curare, basta parlarne e affidarsi alla persona giusta, ci lasciamo per una breve pausa, ascoltiamo Psychedelic Party e torniamo subito dopo.
Psychedelic party es buena sensación. Psychedelic party, eso sí es el sol. Psychedelic party, toda confusión. Psychedelic party, es alucinación. Psychedelic party, tú cada vez te vas. Psychedelic party, un poquito más. Psychedelic party, tú eres el amor. Psychedelic party, como el del señor. Psychedelic party es buena sensación. Psychedelic party, eso sí es el sol. Psychedelic party, toda confusión. Psychedelic party es alucinación.
Eccoci di nuovo in diretta su mamenradio.it, stiamo parlando di depressione postparto, siamo in tante e questo mi fa davvero tanto piacere, scusatemi, è la mia prima diretta radio, un battesimo di fuoco e non potevo incominciare con un argomento così importante a cui tengo davvero tanto. Ringrazio ancora tutte le mamme che stanno... ci stanno raccontando con parole semplici ma profonde la loro esperienza. Continuate a farlo, se non riuscissimo a rispondere a tutte le domande in diretta metteremo le risposte sul nostro sito www.mamenradio.it e continuate a sostenerci come state facendo. Allora vorrei fare una domanda a Deborah Papisca. Ci sei, Deborah?
Sì, sì, ci sono.
Eccoci, ciao Deborah. Tu sei
ciao.
Una mamma che ha aperto un sito www.oasidellemamme.it. Raccontaci il motivo che ti ha spinto ad aprire questo punto di riferimento e qual è la tua esperienza, se ti va di raccontarla.
Certamente sì, tengo a dire che non è solo il mio blog, ma è un progetto che nasce da un'idea mia, di Enrica Costa, Barbara Galli e Laura Gozzi, che sono appunto tre mamme blogger appassionate, anche se vogliamo agguerrite, sul tema del prendersi cura della mamma. Noi abbiamo pensato molto a tutto quello che da quando è nata internet come dire, si è manifestato nei confronti della maternità, e abbiamo visto che effettivamente tutto molto è indirizzato al bambino, quindi a me piace definire questo universo bambino-centrico. Però alla mamma si pensa davvero molto poco, per cui Oasi delle Mamme è un progetto che nasce dedicato interamente alla mamma, quindi al suo benessere, se vogliamo, interiore, perché noi parliamo appunto di temi ovviamente che ci riguardano in primis e che poi hanno un piglio, se vogliamo, di consiglio da amiche, perché appunto la parola Oasi lo dice chiaramente, che è un luogo di ristoro per la mamma. E quindi ecco, questo progetto è nato da poco, quindi 2 mesi fa, però sta ottenendo un ottimo riscontro, perché appunto stiamo notando quanto le mamme siano bisognose di avere un supporto soprattutto psicologico e, se vogliamo, anche pratico di conseguenza.
Qual è il tema principale? Di che cosa parlano le mamme e che cosa hanno bisogno?
Principalmente la mamma è molto preoccupata per ecco, l'accudimento e l'educazione del bambino. Noi adesso il capitolo gravidanza lo abbiamo volutamente trascurato, proprio perché ci vogliamo concentrare molto sulla fase del postparto. E notiamo infatti che ci sono veramente giornali, libri, insomma materiale di ogni tipo in TV, librerie, edicole, come ripeto, tutte dedicate alla gravidanza, quindi alla fase del preparto. Poi però quando nasce il bambino, sulla fase del poi c'è davvero poco, e quindi anche a livello di assistenza io almeno nella mia zona non vedo una grande attenzione.
Tu adesso, di dove sei Deborah?
Io sono di Pesaro.
Pesaro, ecco.
Sì,
ecco.
Quindi centro Italia, nord delle Marche. Non so, per intenderci, tutti Gioacchino Rossini, ma io dico Valentino Rossi perché tutti
è un buon esempio, diciamo,
col campione, sì, del mondo.
Francesca voleva dire qualcosa, un attimo Deborah.
Sì, se posso aggiungere, sì. A parte lodevole questa iniziativa bellissima di mettersi in rete, effettivamente la mamma è al centro dell'attenzione per 9 mesi, quando ha il bambino in pancia. Nasce il bambino e tutta l'attenzione passa sul bambino, quindi la mamma torna a fare la visita di controllo dopo 40 giorni, quindi tutti i problemi, no, che insorgono in quei 40 giorni, le ansie, le preoccupazioni, alla fine se le gestisce, se ha una mamma, l'aiuta, qualche amica, ma quindi c'è proprio la necessità di far passare il messaggio che invece si può fare qualcosa, insomma, se ci sono dei problemi, ci sono queste possibilità su internet, no, di condividere.
Sì, ecco, devo dire che la mia esperienza proprio anche in Mamme Radio, io vedo che c'è voglia di condividere, le mamme hanno voglia di condividere, e il nuovo mezzo attraverso cui condividono è internet, perché internet veramente non ha barriere, non ha confini, e ci si sente tutti proprio parte di una famiglia più grande. La nostra è Mamme in Radio, ma ci sono tantissime realtà locali.
E poi coinvolge anche le mamme più timide, che magari,
esatto,
in un approccio vis-à-vis, no, avrebbero dei problemi,
esatto,
invece c'è lo schermo di internet.
Esatto, c'è molta sincerità, anche nel raccontare, molta, molta semplicità con cui si raccontano i problemi. Siamo mamme e condividiamo insieme quelli che sono i problemi quotidiani di tutte noi, perché alla fine siamo tutte sulla stessa barca. Deborah, volevi concludere?
Solamente dire che appunto sono d'accordo con quello che ha detto, non ricordo il nome, l'ospite in studio, perché non la sento benissimo, la sento un po' lontana.
Francesca Merzagora.
Francesca, esatto, sì, condivido in pieno quello che dice, perché appunto voglio anche evidenziare il fatto che, a pensarci bene, mi sembra una cosa piuttosto elementare, però noi tutte teniamo alla felicità dei nostri figli, quindi al loro benessere, ma la sorgente di tutto questo è la madre e il padre, ovviamente. A me non piace escludere i padri, che comunque sono un elemento determinante nella famiglia. E quindi credo che sia assolutamente necessario prendere in considerazione prima il benessere della mamma, che poi a suo modo trasmette questa sua felicità e questo suo equilibrio al figlio. Quindi mi sembra un binomio veramente fondamentale da prendere in considerazione e da non trascurare.
Perfetto, ci fermiamo un secondo, ascoltiamo Morena e torniamo subito dopo, aspettateci.
1, 2, 1, 2, 5.
porta de casa e a morena passeia, cheia de cheiro e tempero só pra provocar. Quem me dera o dom, quem viverá de som, quem será? Morar no verde dos seus olhos só pra me lembrar do mar, barco, a vela, jangada, a floresta voar. Ilha bela, nós dois, quem viverá depois, quem será? Jamais verá tal força, bem mais que a esperança leva pra findar, bem mais que a distância entre o céu e o mar, e dor não há a devorar, mais que o coração que só vive de amar, mais que minha boca a te procurar. Prazer será te namorar, morena. Teu cheiro refresca o ar, teu cheiro refresca o ar. Olho da porta de casa e a morena passeia, cheia de cheiro e tempero só pra provocar. Quem me dera o dom, quem viverá de som, quem será?
Care mamme, eccoci ancora in diretta su mammeradio.it. Stiamo parlando di depressione postparto e adesso volevo leggere qualche vostro messaggio dalla chat. Prometto che la prossima volta studio meglio la chat, perché è difficilissimo leggere la chat mentre si è in diretta, è complicato, quindi adesso capisco Elena. Allora, partiamo da perché poi continuano ad arrivare. Nuvoletta 69, brutta la depressione, io al quarto mese del mio piccolo ho pensato per un breve lasso di tempo di fargli del male. Io lo confesso, per la prima volta ho capito il punto di vista della mamma di Cogne. Lì ho capito che basta un attimo e che la nostra mente ha una linea rossa invisibile e facilmente superabile, anche da chi come me ha cercato per anni di avere un figlio. Allora, io chiederei a questo punto a Maddalena,
la mamma di Cogne,
che cosa possiamo rispondere.
Basta un attimo e che la nostra...
Che cosa possiamo rispondere, Maddalena?
Maddalena? Ma quello che è venuto in mente a me ascoltandoti è che una grandissima differenza che noi possiamo innanzitutto fare è tra il pensiero e l'azione. Quindi, in un momento di esasperazione, di stanchezza, di fastidio, pensare di togliere fisicamente l'elemento di fastidio da noi e quindi eliminare il bambino è una cosa, agire questa cosa è molto diverso, quindi non spaventiamoci dei pensieri, i pensieri sono anche la nostra salvezza, perché un pensiero così spaventa, quando ci viene paura ci calmiamo, ci facciamo paura da soli e quindi ci distacchiamo un attimo da questo sentimento di impossibilità. L'azione è un'altra cosa e quello che secondo me differenzia la stragrande maggioranza delle mamme da chi invece poi commette un reato e quindi fa del male al proprio bambino è proprio l'impossibilità di sentirsi non onnipotenti, perché l'idea è che il bambino, nostro figlio, non possa piangere mai, non possa avere fame mai, non possa avere sonno mai, deve stare sempre bene. Quando il bambino piange ci mette a confronto con la nostra impossibilità di essere onnipotenti, quindi di soddisfare immediatamente qualunque sua esigenza. E quindi è questo secondo me che ci porta poi a diventare così intolleranti da desiderare di toglierselo da davanti in qualunque modo.
Intanto voglio ringraziare Nuvoletta 69 per aver condiviso con noi la sua esperienza. Dula Loredana dice anche la dula può essere un punto di riferimento nel postparto, chiara luce di quando nasce una mamma, anche la mia esperienza non è stata rosea. Condivido tutto quello che è stato detto da Deborah. Quindi grazie perché state condividendo con noi le vostre esperienze ed è sempre importante condividere con gli altri perché ci fa sentire più normali, più a casa. Francesca, a tal proposito, quali sono le mamme che si rivolgono al vostro centro?
Allora, tramite il sito appunto www.depressionepostpartum.it arrivano testimonianze di mamme come Nuvoletta 69. Quindi persone però che sono già consapevoli di questo problema, quindi hanno fatto, come dire, un passo ulteriore. Quello che è importante secondo me è andare a raccogliere quelle che ancora forse non hanno il coraggio, quindi che magari ascoltano questa trasmissione e no, prendono il coraggio per poter parlare. Comunque il profilo è sempre quello di una mamma timorosa, di una mamma ansiosa, di una mamma spaventata, di una mamma che si sente sola. Sola e non in grado di gestire l'arrivo del nuovo bambino. Io penso che sia veramente importante lanciare dei messaggi positivi e dire che c'è veramente la possibilità di essere aiutati, però bisogna avere anche l'umiltà, io dico, di dirlo, di mettersi a nudo come queste giovani mamme che hanno scritto. Perché sia la figura della psicologa sia la figura dello psichiatra possono veramente dare una grossa mano. Quindi...
Sì, Valentina, volevi aggiungere qualcosa?
No, sì, sono d'accordissimo. Riguardo sempre anche l'intervento di Nuvoletta 69, ecco, mi sembra che effettivamente poi esplicitare così il proprio pensiero e condividerlo, ecco, quello che mi viene da dire è che un pensiero di questo genere... spessissimo le mamme se li fanno, nel senso forse non è questo il profilo che deve andare a interloquire con Onda, cioè, probabilmente è un pensiero che la maggior parte delle mamme, se non, poi magari non in maniera così esplicita, però il momento di stizza, di lo schiaffo che vola e la voglia proprio di scaraventare un po' il bambino che può dare fastidio in quel momento, io penso sia abbastanza comune, ecco. Forse ci vuole qualcosa di più poi per essere consapevoli di avere un problema. Cioè.
Tra l'altro, se posso aggiungere, se di questa tematica si parlava intanto di depressione in generale, vi posso dire che noi come osservatorio abbiamo rilevato da una serie di ricerche che sono state compiute che di depressione non si parla volentieri, che la depressione è temuta dalle donne più del tumore alla mammella, il tumore del seno è la prima causa di morte nelle donne. Eppure le donne sanno, grazie all'opera di sensibilizzazione che è stata fatta negli anni, di advocacy, eccetera, anche grazie a Veronesi, adesso si sa che se il tumore è colto in fase precoce si può guarire nel 96% dei casi.
E faremo una trasmissione anche su questo,
Così certo, volentieri. E invece da questa nostra indagine che ha riguardato oltre 1100 donne, si è proprio visto come la depressione viene temuta da morire, ecco. Quindi nella fase, dicevo, depressione postpartum viene temuta perché se ne parla poco, ok? Allora adesso è buffo, ma l'anno scorso, quando c'era il silenzio, sono nata una serie di iniziative ed è stato realizzato anche un film che è stato presentato a Venezia e che uscirà nelle sale cinematografiche a primavera e riguarderà questo problema. Ecco, credo che più azioni si fanno a livello di comunicazione, più questo possa aiutare queste mamme in difficoltà a uscire allo scoperto.
Certo, mi permetto di parlarvi di una mia piccola esperienza. C'è un po' l'idea che la mamma debba essere perfetta, c'è proprio questa idea della mamma perfetta che gestisce tutto, che è una moglie, una mamma, una manager, che non cede mai, è sempre attenta verso tutti e verso gli altri. In realtà siamo donne umane anche noi, parlo per esperienza, ogni tanto ci si sente inadeguate, ogni tanto ci si sente in colpa perché magari lavoriamo, perché magari abbiamo anche interessi al di fuori della famiglia, perché magari ci piace lavorare, quindi il senso di inadeguatezza, se non se ne parla, se non lo si affronta, può scaturire in queste problematiche.
E poi se posso confortare queste giovani mamme, alla luce della mia esperienza, io ho tre figli grandi, 27, 23, 21, comunque la mamma è inadeguata, quindi
partiamo
comunque ti critica, Se sei casalinga è perché non hai altri interessi, se lavori perché lavori troppo e mi trascuri.
È vero.
Quindi comunque bisogna mettersi nell'ottica che i nostri figli ci amano, ma ci criticano e crescendo molto di più.
Fin da subito.
Quindi non è
per cui la depressione deve venire dopo. Quando tu ce li hai grandi, pensavi di aver magari instaurato un certo tipo di rapporto e poi ti accorgi che bam, ti tira fuori delle cose magari di anni e anni fa.
Quindi non è che Gabriella a 6 anni, il peggio non è passato, deve ancora venire, in poche parole. Ecco, benissimo, con questo bellissimo messaggio positivo per tutte le mamme, ci fermiamo per una breve pausa, ascoltiamo Sexy Tap di Fox a Pet e torniamo subito dopo. Mamme, eccoci ancora in diretta radio su mammeradio.it. Io continuo a ringraziare tutte le mamme che stanno chattando tra di loro, scambiandosi esperienze, grazie anche dei vostri complimenti. La scaletta è completamente saltata. Elena, per favore, abbi pazienza di me. No, è saltata la scaletta, le domande che avevo preparato. Per cui cerchiamo di condensare un pochettino le risposte per dare poi spazio alle vostre domande che ci avete mandato via mail. Maddalena, ci senti?
Sì, perfettamente.
Ecco, è vero che la depressione può arrivare anche in gravidanza?
Sì, certo, come qualunque altra patologia. La depressione è una malattia e in gravidanza ci si può ammalare. Come dicevo prima, il cambiamento che aspettare un bambino e poi diventare mamma comporta nella vita e nella mente di tutte le donne, forse favorisce addirittura l'insorgere di determinate patologie, perché bisogna per la prima volta confrontarsi con un'idea di sé che fino a quel momento non si era strutturata. Quindi sì, assolutamente sì.
Perfetto. Deborah, ci sei?
Sì.
Sì. Secondo te, secondo le testimonianze delle mamme che ti scrivono, si parla abbastanza di questo tema? Le mamme sanno a chi rivolgersi o c'è ancora un senso di abbandono, magari per quanto riguarda anche la tua zona, quindi il centro Italia?
Sì, guarda, allora, volevo un attimo fare una brevissima premessa.
Certo.
Con il fatto, io diciamo che sono emersa dalle profondità delle acque e con il romanzo che io ho scritto e ho dedicato interamente alla depressione postparto, che è la mia storia personale.
Ah,
e le mamme
ecco.
Da lì hanno cominciato a contattarmi, sì, perché la mia storia, che è nata di getto dalla, se vogliamo, anche esigenza di esorcizzare quello che io ho passato, perché l'ho vissuta in prima persona, e mi hanno cominciato a scrivere a fiumi perché hanno visto probabilmente aprirsi un varco che non si aspettavano, perché quasi di sicuro anche loro, come me inizialmente, si sono mantenute in una omertà, cioè con la sensazione di vergogna, quindi di non ammissione, di non provare quella felicità e quel benessere che si professa da secoli, se vogliamo. E se posso aggiungere una cosa, la cosa curiosa è che ho ricevuto diverse email da donne sessantenni, cioè quindi di mamme di vecchia generazione, che mi hanno detto: leggendo la tua storia mi hai veramente riportato in superficie il mio antico dolore. Quindi insomma, la depressione non conosce età, non conosce storia, se vogliamo, c'è da sempre, e che è sempre stata tenuta nascosta, insabbiata, insomma c'è un atteggiamento di forte omertà che adesso però piano piano sta cominciando a sgretolarsi, e quindi c'è questa nuova ondata di mamme tra virgolette coraggiose che grazie a internet hanno potuto mettere in evidenza la propria voce. E la mia storia si intitola appunto Di materno avevo solo il latte, che è un titolo
bello,
che la vicenda.
Bellissimo, di materno avevo solo il latte, bellissimo.
Dall'AI Editore, è uscito a maggio del 2011 e sta riscuotendo con mia grande sorpresa un grosso riscontro, proprio perché è la mia storia che parte fin dall'inizio, in cui io addirittura non potevo avere figli a causa di un'endometriosi al quarto stadio. Miracolosamente mi ritrovo incinta, felicissima di esserlo, però poi mi imbatto in questa depressione che io identifico in un serpente invisibile che striscia dentro di me, quindi c'è anche un aspetto ironico che vuole aiutare la mamma a riflettere con il sorriso sulle labbra, ma in realtà è una storia, insomma, direi forte, e senza peli sulla lingua, è narrata, e quindi con tutta la mancanza di pudore che io ho voluto metterci, proprio perché volevo che la mia storia fosse la storia di tante, quindi che le altre mamme si identificassero, e così sta succedendo.
Perfetto, grazie mille. Quindi Di materno avevo solo il latte, questo titolo mi piace veramente tanto.
Sarebbe bello se ci mandassi magari il libro, che te lo recensiamo e te lo mettiamo sul sito
Molto volentieri, anche perché oltre alla promozione è diventata una vera missione, e lo farò veramente di cuore. Grazie mille,
perfetto.
Poi ci teniamo in contatto.
Certo.
Vedete cosa serve Mamme in Radio. Elena, se ci sei, dovresti essere fiera di te stessa e di quello che hai creato, perché ricordiamo che Mamme in Radio è creato e voluto da Elena Salomoni, che salutiamo, sarà in giro, però salutiamo. Non ti preoccupare, ci sono qua io, stai tranquilla. Allora, partiamo con le domande che ci avete inviato via Facebook, via mail. Francesca, allora ti leggo questa mail di Mariella da Vicenza, 28 anni, neomamma da un mese. Da qualche giorno mi sento molto triste e scoppio a piangere per niente. Abbiamo visto che è un sintomo molto chiaro. All'inizio non mi sono preoccupata perché davo la colpa al brutto tempo delle ultime settimane. Ieri il mio bambino ha pianto molto e ad un certo punto ho pensato di non farcela gestirlo e sono scoppiata a piangere. Ho chiamato mio marito, che si è molto spaventato. Dopo quell'episodio mi sono sentita inadeguata nel mio nuovo ruolo di mamma. Secondo voi devo preoccuparmi? Pensate sia il caso che vada a farmi visitare? Ecco, io vorrei dare un suggerimento a questa mamma, però se riusciamo vorrei dare anche un suggerimento al papà, perché in questo caso l'atteggiamento degli uomini è molto importante.
Magari gli uomini tendono un po' a sottovalutare la cosa per non impressionare, però, come dire, il mio consiglio, se posso, è quello di andare a verificare questo sul nostro sito, cioè ben chiaro quelli che sono gli elementi che devono far preoccupare. Perché ci sono, come dire, dei sintomi. Il baby blues non è un qualcosa che deve far agitare, no? Però ci sono dei sintomi più gravi che sono identificabili, e se questi sintomi vengono riscontrati nella mamma in difficoltà, allora è giusto che si rivolga al clinico di competenza. Ecco. Quindi prima di allarmarsi andiamo a vedere, perché il pianto per una settimana può essere dovuto anche a un momento di stress, di stanchezza, il bimbo che non dorme, eccetera. Ma insomma ci sono dei criteri, ci sono proprio dei punti che ti identificano se rientri o meno. Quindi
ecco, questo secondo me è molto importante.
cioè il poter identificare adesso veramente internet
non minimizza né riduce,
esatto, vediamo se effettivamente ci sono delle motivazioni che, come dire, ci sono degli atteggiamenti, ci sono dei sintomi che fanno preoccupare. Se non ci sono, prendiamoli come un momento normale, un momento di forte scombussolamento emotivo, il sonno che magari viene meno, l'allattamento, eccetera. Se però ci sono determinate caratteristiche, come dire, codificate, allora è bene rivolgersi al clinico.
Ecco. E al papà cosa possiamo dire?
Al papà di stare vicino alle mamme, ma gli uomini fanno fatica a capire quello che passa nel cuore, nella mente delle proprie mogli quando nasce un bambino, perché c'è anche un senso un po' di gelosia, di sentirsi un pochino messi da parte, è molto complessa come cosa. Molto.
Sì. Maddalena, ci sei?
Sì.
Che suggerimento diamo a questa mamma?
Ma innanzitutto, secondo me, a proposito del marito, lei ha fatto molto bene a chiamarlo, nel senso che ha chiesto aiuto nel momento in cui ha sentito di averne bisogno e ha fatto benissimo, al di là della reazione che poi riceve. L'importante è che nella sua testa ci sia l'idea di potersi aggrappare a qualcun altro se lei in quel momento non si sente di poter rispondere ai bisogni suoi e del bambino a che deve accudire. La seconda cosa che mi colpiva molto era proprio quest'idea di inadeguatezza. E tutti siamo inadeguati di fronte a un figlio, nel senso che è una vita che noi abbiamo creato e che si sta sviluppando davanti a noi, e quindi non sapremo mai completamente soddisfare tutti i suoi bisogni. Tutte le mamme sono inadeguate, è normale essere inadeguate, è sano essere inadeguate.
Oh, diciamolo quindi, forte e chiaro, le mamme non sono perfette, la perfezione non esiste.
Per fortuna.
Brava Deborah, per fortuna.
Esatto, e Winnicott, che è uno psicanalista importantissimo, che ha studiato per tutta la sua carriera lo sviluppo dei bambini, parla di mamme sufficientemente buone, che è il massimo a cui noi possiamo aspirare, quindi va benissimo essere inadeguati. E poi l'ultima cosa che volevo dire brevemente era su il caso vado a farmi visitare. Allora, perché secondo me chiedere aiuto, rivolgersi a una struttura, a uno psicologo, a un consultorio, è ancora troppo visto come vado dal dottore, vado a farmi visitare, sono pazzo. Non è così. Andare a parlare con un esperto, andare a raccontare la propria esperienza, a chiedere un consiglio, non significa condannarsi a essere degli ammalati, non significa dover prendere delle medicine, non significa essere matti, significa darsi un'opportunità per vivere meglio un periodo complicatissimo della vita, che può essere anche bellissimo, ma è certamente ricco di tantissime problematiche, cambiamenti e difficoltà.
Perfetto, grazie mille Maddalena. Allora facciamo un'altra pausa con Caposella di Simone Fiorino e poi continuiamo a rispondere alle vostre domande. A tra poco. Mammeradio.it per rispondere alle vostre domande. Ringrazio tutte le mamme della chat, grazie, grazie, grazie. Iniziamo con Sofia da Torino che ci scrive: sono al settimo mese di gravidanza e da quando ho scoperto di essere incinta ho avuto degli attacchi di panico. Prima non sapevo cosa fossero, ho il terrore di non essere in grado di gestire il bambino, Vorrei farmi aiutare, ma non so dove andare. Purtroppo non sto frequentando un corso preparto e non ho amiche con cui confidarmi. Ecco, partiamo da Francesca. Francesca, cosa possiamo dire?
Di dov'è questa signora? Di Torino. Allora, a Torino c'è, io consiglio sempre di rimando al mio sito, www.depressionepostpartum.it, c'è uno dei centri promotori e di eccellenza nella presa in carico delle mamme in gravidanza e come dire in postpartum, con uno psichiatra, il professor Boggetto, che cura in maniera eccellente queste giovani mamme. Quindi io suggerisco proprio di rivolgersi a questo centro per avere conforto, avere come dire suggerimenti utili.
Maddalena, cosa possiamo dire a questa mamma, a Sofia?
Ma a lei, e secondo me un po' in generale, va detto che noi stiamo parlando di depressione postpartum, lei invece introduce il tema degli attacchi di panico, che sono parte dei disturbi dell'ansia, che sono ugualmente rappresentativi del periodo della gravidanza e del postpartum. Quindi non focalizziamoci solo sull'idea della depressione, ma secondo me su tutte le difficoltà che la mente e anche il corpo deve affrontare in queste fasi così complicate. Il suggerimento che le è appena stato dato mi sembra assolutamente validissimo. È fortunata a vivere a Torino perché ha un centro così importante a cui rivolgersi, e le faccio il mio più sincero in bocca al lupo.
Perfetto, prima di passare con un'altra domanda volevo leggervi un messaggio di Dula Loredana dalla chat. Si nasce mamme insieme al proprio bimbo e solo il tempo può aiutare la conoscenza reciproca. E questo è proprio vero. È vero, avete perfettamente ragione. Allora, passiamo alla prossima domanda, Erika da Catania. Per prima cosa, Erika, un forte abbraccio da tutte noi. Sono una mamma single di un bimbo di 3 anni. È stata davvero dura fino ad ora perché il papà del bambino ci ha lasciato quando Mirko aveva 3 mesi. Sono caduta in depressione e la mia unica forza è Mirko. Il problema è che non riesco a lasciarlo a nessuno e l'anno prossimo vorrei mandarlo alla materna. Il solo pensiero del distacco mi fa tornare a stare male. Cosa mi consigliate? Secondo voi con chi potrei parlarne? Francesca.
Beh, secondo me è fondamentale che questa mamma chieda aiuto, perché si tratta di un bambino, di un figlio maschio, e come dire, è una relazione molto delicata, quindi deve essere affiancata da uno psicoterapeuta o che possa veramente dargli consigli giusti per come gradualmente distaccarsi da questo bambino, perché è una situazione molto complessa. Mamma sola, di bambino che sta crescendo, mamma vulnerabile ovviamente. Quindi il suggerimento è proprio di chiedere aiuto. Ecco.
Valentina, volevi aggiungere qualcosa?
No, stavo pensando che effettivamente in queste situazioni sono più complicate perché si è soli, e è chiaro che una mamma poi si appoggia al proprio bambino, diventa un po' La ragione della propria esistenza. La difficoltà è lasciarlo andare, farlo crescere insieme agli altri bimbi e in autonomia. È assolutamente, c'è evidentemente bisogno di un aiuto in questo caso per cercare l'equilibrio corretto. Lasciare andare i propri figli è sempre difficile, e in queste situazioni lo è senz'altro di più, perché non c'è una situazione di equilibrio e di serenità alla base, perlomeno in termini tradizionali, diciamo, no? Quindi auguri a questa Erika.
Allora, e poi Erika, penso che se posso aggiungere una cosa, che come dire, non è altro che il primo dei distacchi.
Certo.
Perché i veri distacchi poi arrivano dopo, quando i figli crescono, quando iniziano a studiare, a lavorare, a andare magari fuori Italia, perché il mondo globalizzato di oggi ti porta anche. Io ho su 3 figli, 2 che vivono a Londra, e chiaramente per me è un dispiacere, però sono così felici per loro, no? Devi arrivare proprio a capire che tu i figli li fai, ma poi per darli al mondo, insomma, per farli vivere la loro vita. Quindi
Francesca, è lunga la strada, eh. Parlo da mamma che sul distacco, cara Erika, sul distacco potrei parlare per ore perché sono l'esatto contrario proprio, io il distacco anch'io lo vivo con difficoltà.
Sì, l'hai anche lasciato andare sullo scivolo. Quindi
sì, sono andata su, l'ho lasciato andare piscina. Da solo su uno scivolo della piscina, e mi sono sentita molto coraggiosa. Come dicevi tu Francesca, ogni età ha il suo distacco, ecco, io sono ancora in questa fase, quindi forza Erika, siamo tutti davvero contenti. Te. Beatrice da Reggio Emilia, da quando sono nati i miei bimbi, sono gemelli e ora hanno 6 mesi, ho iniziato a soffrire di depressione. Scoppio a piangere senza motivo, non ce la faccio ad alzarmi dal letto la mattina e la notte quando piangono si deve alzare mio marito perché io non ce la faccio. Mio marito vuole portarmi al consultorio, ma io credo sia inutile. Penso solo che sia un momento difficile che passerà. Secondo voi cosa dovrei fare? Deborah!
Sì.
Cosa possiamo dire a questa mamma?
Ma intanto, ecco, di cercare di... non è semplice, nel senso che in questo caso questa ragazza, questa donna ha un marito che stranamente ha avuto l'intuizione di consigliarle di andare in un consultorio. Quindi lei dovrebbe comunque lavorare un pochino su se stessa e abbattere quel muro inibitorio che le impedisce di rivolgersi a qualcuno di competenza e chiedere aiuto. Perché, apro una piccola parentesi, io nel mio libro ne esco da sola. Però la cosa importante è che è ovvio che la nostra reazione è un punto di partenza, perché poi io mi sono avvalsa dell'aiuto della mia famiglia, eccetera, eccetera. Però sono la prima a dire che se si presenta un problema di questo genere bisogna comunque rivolgersi a uno specialista, a uno psicologo, e non bisogna considerare questa cosa, come dire, incresciosa, perché uno psicologo è una persona, uno specialista che ti aiuta a risolvere un problema come un altro, e siccome questa società occidentale ci professa come esseri, no, super razionali, che comunque hanno un certo equilibrio, cosa che a mio avviso non è, e bisogna, ecco, abbattere soprattutto la vergogna di ammettere che abbiamo bisogno. Come ci si rompe una caviglia, si va dall'ortopedico; se si ha un bisogno psicologico, si va dallo psicologo. Quindi a me sembra molto molto elementare. Tra l'altro, in fondo al libro io segnalo tutti i centri di depressione postparto presenti in Italia. Francesca, non me ne voglia se ho tralasciato il suo, perché l'ho scritto nel 2006.
No, il nostro è un osservatorio, sono passati 6 anni. Non ti preoccupare, è un osservatorio sulla salute della donna, non dà assistenza, come dire, più un centro di ricerca. Io poi, se posso, ecco, aggiungere, certo, che la figura dello psicologo è fondamentale, è centrale. Mia figlia è psicologa, ma ci sono dei casi in cui c'è la necessità di avere un medico, perché lo psicologo non è un medico, non è un clinico, non può prescrivere farmaci. Quindi, come dire, nei casi più complessi occorre andare da uno psichiatra, non né da uno psicologo né da uno psicoterapeuta.
Infatti mi riallaccio a questa tua affermazione e leggo la storia di Alessandra, che ringrazio perché ha voluto condividere con noi questa sua esperienza molto particolare. Allora, Alessandra da Roma ci scrive: ho sofferto di depressione dopo la nascita del mio primo figlio. Non aumentava il latte e Massimo non cresceva di peso. Il pediatra mi consigliò di tirarmi il latte per vedere durante il giorno quanto ne producevo. La mattina ne avevo il giusto, ma durante il giorno ne avevo sempre meno, fino ad arrivare la sera che non ne avevo più, e Massimo aveva delle coliche dolorosissime. Quando lo sentivo piangere mi sentivo malissimo. Quando ho visto che non avevo abbastanza latte, intorno alla seconda settimana, ho avuto il crollo totale, perché mi sono sentita una madre inutile che non riusciva a nutrire suo figlio e non riusciva a placare i suoi dolori. Ero sempre triste, non uscivo volentieri di casa, mi sono trovata che mi vestivo sempre di colori scuri. Pian piano le cose sono migliorate da sole. Massimo è di maggio e abbiamo avuto tutta l'estate davanti, il bel tempo e il sole, quindi lui cresceva col latte artificiale e alla fine del terzo mese le coliche sono passate. Di norma, lei scrive, la depressione postpartum finisce da sola, ma a me non è passata. Alla fine del terzo mese sono andata da un analista, quando Massimo aveva all'incirca 3 mesi e mezzo o poco prima. Forse, visto che non allattavo, mi ha prescritto degli antidepressivi. Tra l'altro, visto che non riuscivo nemmeno a dormire, mi prescrisse dei sonniferi. Facevo una seduta alla settimana, che è stata la cosa più importante per uscire dalla depressione. Non se ne esce tenendosi tutto dentro. L'unico modo per guarire non è far finta che va tutto bene e non nascondendo la propria disperazione. L'unica cura che esiste per la depressione è parlare.
Quindi questa mail è proprio, come dire, mette in evidenza l'importanza dell'approccio congiunto, no? Da un lato lo psicologo, lo psicoterapeuta, dall'altro l'approccio farmacologico se c'è la necessità.
Assolutamente. Maddalena, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma sì, due cose volevo dire. Sulla mail precedente, la domanda finale che si poneva la nostra ascoltatrice era: è solo un momento difficile oppure ho bisogno di qualche aiuto? Secondo me è certamente un momento difficile e quindi hai bisogno di un aiuto e quindi datti la possibilità di aiutarti, di farlo passare prima e meglio, secondo me, solo questo. E anche rispetto a quello che diceva quest'ultima mail che abbiamo ricevuto, la depressione finisce da sola di norma, ma io non sono tanto d'accordo sinceramente, perché secondo me in moltissimi casi la depressione postpartum è anche una lampadina che illumina una parte della nostra personalità che fino a quel momento abbiamo, diciamo, maneggiato meglio, cioè abbiamo tenuto sotto controllo. L'esplosione ormonale, il cambiamento, eccetera, fa venire fuori una parte di noi che è più in difficoltà e quindi assolutamente è una grandissima occasione per esplorarsi e capirsi meglio e semplicemente affrontare con maggiore serenità un momento di oggettiva difficoltà.
Carissime, abbiamo finito la nostra diretta, è già passata più di un'ora, io mi scuso con tutte le mamme che hanno fatto delle domande via mail, via Facebook, risponderemo a tutte, davvero, avrete tutte una risposta. E non mi resta che ringraziare i miei ospiti, la dottoressa Francesca Merzagora, presidente dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, grazie, grazie, grazie.
Grazie a voi, è stata un'ora piacevolissima.
Valentina Rossi, mamma alla terza.
Grazie, signora. Grazie, mi sono divertita anch'io.
La prima di una lunga serie di dirette?
Sì, sicuramente.
La dottoressa Maddalena Mantelli, psicologa.
Ciao a tutte, grazie mille per l'opportunità e complimenti a Marta per la sua prima diretta.
Oh, grazie, perché siamo in diretta, è così gentile, in realtà nella vita con me non è mai così gentile, ma mi prendo tutti questi complimenti. E soprattutto grazie a Deborah Papisca di www.oasidellemamme.it. Ciao Deborah.
Grazie a te Marta, è stato veramente piacevolissimo, è una conversazione molto molto utile e poi è vero che sei andata alla grande.
Oh, grazie Deborah. Ricordiamo il tuo libro di materno Avevo solo il latte, bellissimo.
Sì, ce lo compriamo.
Grazie a tutti. In libreria allora.
Sì. Lo compriamo senz'altro.
Assolutamente.
Mamme in radio. La radio di tutte le mamme ti aspetta ogni martedì per parlare di te, di noi, tra noi.